Vorrei fare una continuazione dell'ultimo messaggio che abbiamo sentito domenica scorsa, degli errori che non dovremmo fare. Noi abbiamo visto quattro errori che non si dovrebbero fare quando magari uno va a correre, o meglio dire, quando noi corriamo la nostra vita cristiana. Per esempio, ho iniziato di non avere obiettivi sbagliati oppure troppo alti, se vi ricordate, oppure avere paura di sbagliare, come magari certuni che sono stati così scoraggiati che non hanno più iniziato la loro corsa o il nostro cammino cristiano. E poi un terzo errore che dovremmo evitare è quello di alimentarsi in un modo sbagliato. Se vi ricordate, ho detto anche che magari a volte vengono degli amici con me e prima avevano mangiato un piatto di pasta e poi hanno avuto difficoltà. E questo a volte succede anche di alimentarsi in un modo sbagliato oppure di alimentarsi solamente quando andiamo in chiesa una volta alla settimana. Sarebbe anche sbagliato. Poi, come ultimo pensiero, se vi ricordate, che non bisogna dare spazio alla malavoglia. A volte non si va a correre perché non si è motivati, non abbiamo la motivazione giusta, e altrettanto facciamo anche con la parola di Dio, che la leggiamo solo casualmente, quando ne abbiamo voglia, o andare in chiesa quando ci sentiamo. Oggi vogliamo continuare con altri errori che dobbiamo assolutamente evitare. Bene, allora un quinto errore che vogliamo assolutamente evitare è quello di credere di essere soli in questa corsa cristiana. Allora, come ho già spiegato la scorsa settimana, sono già diversi anni che corro, faccio il jogging e in tutto questo tempo ho fatto quell'esperienza che una delle mie più grandi difficoltà è quella della motivazione e la costanza. Così ho pensato di risolvere questo problema e di poter magari continuare regolarmente, di trovare un compagno che mi accompagna quando vado a correre e che sia un compagno in particolare che abbia esperienza e che certamente può incoraggiarmi quando magari viene a mancare la motivazione o la costanza. E devo dire che in tutti questi anni c'è stata una persona che mi ha aiutato molto e mi ha dato dei consigli e mi ha incoraggiato specialmente nel momento in cui magari uno vuole mollare. Spesso quando andiamo a correre e io non ce la faccio più, sta sempre a dire: "Dai Giuliano, certo che ce la fai, tu seguimi." E devo dire che quella buona parola al momento giusto ha funzionato veramente. Sono veramente arrivato al traguardo. E quante volte non avevo voglia di andare a correre, però alla fine ci sono andato ugualmente perché questo mio amico non ha mollato e ha detto: "Giuliano, preparati che ti vengo a prendere." Perciò, anche se quando vado a correre sono le mie gambe che devono muoversi, e sono io che devo giungere alla meta, questo però non significa che sono completamente solo nella mia corsa che faccio. E la stessa cosa vale per il nostro cammino di fede. Pensare di essere soli è veramente un grave errore. Infatti, il primo versetto del capitolo 12 alla lettera agli Ebrei dice proprio questo: anche noi Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e questi testimoni sono coloro che hanno corso questa corsa cristiana che troviamo nel capitolo 11. Tutti questi eroi hanno dovuto affrontare anche diverse difficoltà e ora sono lì come testimoni a dire dai, non mollare. E non dimentichiamo che il contesto della lettera agli ebrei parla di credenti che stavano, diciamo, mollando la corsa cristiana. Poi l'autore alla lettera agli ebrei presenta più qualche versetto dopo, il versetto 3, presenta l'esempio per eccellenza, che sarebbe il nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo nel versetto 3 dove dice: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità, in che cosa? In questo cammino cristiano, contro la sua persona da parte dei peccatori. E ora viene l'incoraggiamento da parte di Cristo Gesù, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E devo dire che nella mia corsa di sportiva ci sono stati momenti in cui uno si perde d'animo, si stanca, però noi abbiamo dei testimoni. In questo caso era il mio amico che mi accompagnava, e così abbiamo anche il nostro Signore Gesù Cristo come esempio di eccellenza, che lui veramente non ha mollato. La Bibbia ci parla chiaramente della Chiesa come di un corpo composto da più parti, ma che insieme progredisce e cresce verso l'obiettivo. Se vuoi crescere nel cammino di fede, hai bisogno degli altri credenti, anche di quelli che magari a volte ci rendono un po' la vita difficile. Tu non puoi fare tutto da solo, perché Dio ha previsto che il credente sia inserito all'interno di una comunità dove viene aiutato e accompagnato in questa corsa cristiana, e specialmente magari nei momenti in cui ci sentiamo stanchi, vogliamo mollare. Allora stavo dicendo che il Signore ci ha inseriti in un corpo, il suo corpo che sarebbe la Chiesa, di questo ne abbiamo sentito tante volte, e questo è necessario perché proprio nella corsa cristiana a volte c'è dove ci scoraggiamo, dove vogliamo mollare, dove non ce la facciamo. E come questo mio amico, per me era e lo è un grande incoraggiamento, proprio quando magari mi sto lasciando andare, e mi ha dato il conforto giusto. E io credo che sia giusto, per sperimentare cosa significa nel corpo di Cristo l'amore, il perdono, la comunione fraterna. Comunque è normale che all'interno della Chiesa non abbiamo lo stesso rapporto con tutti, ma la cosa importante è che non ci isoliamo, perché questo rallenterà enormemente la nostra corsa cristiana. E un consiglio a questo punto vorrei dare a livello spirituale, di trovarsi un credente maturo di cui ti fidi, con il quale ti senti libero di poter pregare insieme, parlare, condividere le tue esperienze positive come anche negative, per ricevere al momento giusto l'incoraggiamento. Io credo che ogni credente, ogni figlio di Dio dovrebbe avere almeno un credente di cui magari abbiamo un buon rapporto e ci fidiamo, e dove ci possiamo aprire, come magari, ritorno a ripetere, come questo mio amico che è un grande conforto nella corsa. E ritorno anche a parlare di questo mio amico, per me è stato un grande incoraggiamento e sostegno nel momento di andare a correre. E voglio incoraggiarti a riflettere su questo aspetto. Se pensi di non aver bisogno, se pensi magari di farcela da solo, sappi che ti stai sbagliando. Ognuno di noi abbiamo bisogno di fratelli, di sorelle che ci sostengono. E voglio prendere un esempio. Se il nostro Signore Gesù Cristo ne ha avuto bisogno, e dico, parlo del nostro Signore Gesù Cristo, ne ha avuto bisogno quando venne a trovarsi in difficoltà, quanto più noi. Voglio usare un esempio. In Matteo 26, versetto 37 e 38, leggiamo: e quando il Signore stava nel giardino Getsemani, dice: e presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, certamente sono questi più uniti. Molto interessante che il Signore non si è chiamato tutti i dodici, ma con quelli che aveva un certo rapporto più profondo, che sarebbe Pietro e i due figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo. Dice: cominciò a essere triste e angosciato, allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E in un altro passo che si trova in Marco 14, versetto 33-34, dice: Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Vedete? Qui non prese i dodici, ma lui si è scelto, cioè di questi lui voleva il conforto. Dice: cominciò a essere spaventato e angosciato, per cui il Signore Gesù ha avuto un momento in questa corsa cristiana, un momento di spavento, un momento di angoscia, e aveva bisogno di essere sostenuto. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Per cui, se il Signore ne ha avuto bisogno, quanto noi più. Per cui, se non sai magari chi potrebbe essere questo fratello o questa sorella, prega al Signore e il Signore te lo mostrerà. Allora, non cadiamo perciò nell'errore di credere di essere soli sul nostro cammino di fede, perché non lo siamo affatto. Il Signore sa mettere una persona al nostro fianco. Un altro punto di errore che dovremmo evitare è quello di scaricare le nostre responsabilità su altri. Allora, se nel punto precedente ho voluto mettere l'attenzione sul fatto che la nostra corsa non è in solitudine, adesso voglio però rendere chiaro che nessuno, ascoltate bene, nessuno può correre al posto mio. Sono io che devo correre. Sono io che mi trovo nella mia corsa cristiana. Nessuno all'infuori di te è responsabile per la tua mancanza di progresso nella fede, per non dire per la tua corsa cristiana. Se tu ti fermi, sei tu responsabile, e non puoi e rendere un altro responsabile al posto tuo. Allora, se c'è una cosa che ho imparato da quando vado a correre, è che sono io a dover muovere le gambe, nessuno può farlo al posto mio. Nessuno può prendere il posto della tua corsa cristiana. Ed ho anche scoperto che quando non ho voglia di andare a correre, trovo sempre delle scuse valide per non farlo. Allora è inutile aggiungere il pensiero che magari potrebbero essere gli altri e che magari mi hanno portato a non correre più. Se mi fermo, non posso dare la colpa a un altro. Quante volte è capitato di vedere dei credenti incolpare altri per i loro problemi e le loro frustrazioni, piuttosto che guardare a se stessi e affrontare i propri problemi, le proprie difficoltà e le proprie mancanze. Si tratta di una tendenza umana, quella che abbiamo ereditato e che portiamo dentro di noi sin dal giardino Eden. Infatti Adamo, per la sua disubbidienza, si giustifica davanti a Dio dicendo, leggiamo Genesi 3, versetto 12: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Allora, qui vediamo chiaramente che Adamo trova una giustificazione, cioè vuole rendere l'altro responsabile se lui in questa corsa cristiana si è bloccato, si è fermato, ha peccato. Adamo, per la sua disubbidienza, incolpa la donna e incolpa addirittura Dio per avergliela messa a fianco. Però prima del problema l'uomo era contento della sua compagna. E infatti in Genesi capitolo 2, versetto 22-23 leggiamo: Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò la donna e la donna condusse all'uomo. E l'uomo disse, sentite, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Cioè qui vediamo chiaramente che Adamo era molto contento di avere questa compagna, però non era contento quando magari lui cade anche in peccato e cerca di trovare un colpevole. La donna invece come risponde alle accuse? Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Vedete? Ognuno scarica la propria responsabilità sull'altro e nella Chiesa esiste una persona per eccellenza sulla quale scaricare le proprie responsabilità. E sapete chi è? Il pastore e l'anziano o l'anziano, dove magari scarichiamo tutto su questa persona. E magari diciamo, è lui che non mi ha sostenuto abbastanza nei miei problemi. Ma la domanda è, gliel'abbiamo detto? No, ma dovrebbe, a volte sentiamo delle risposte, dovrebbe arrivarci da solo di capire. E magari qui è un'altra domanda, e come? Sembra che molti sappiano esattamente cosa dovrebbe fare e come dovrebbe comportarsi un pastore o un anziano. Ma la vera domanda che bisognerebbe farsi è: quali sono le mie proprie responsabilità? Quali sarebbero state le responsabilità di Adamo? Di ascoltare la parola di Dio. Dio ha detto. Per cui è inutile che io cerco di rendere responsabile il pastore o l'anziano quando le mie responsabilità sono mie. E certamente ora devo anche provvedere come affrontare queste mie responsabilità, come posso in un certo modo continuare la mia corsa e magari fare un'analisi dov'è che mi sono bloccato, dov'è che mi sono fermato. Allora, questo comportamento è molto pericoloso perché i nostri problemi ci seguiranno anche se cambiamo chiesa o pastore. E noi sappiamo e conosciamo abbastanza esempi dove persone hanno pensato ora in questa chiesa non ho ricevuto nessun aiuto, quando magari bisognava guardare dentro di sé e riconoscere il proprio problema, e magari hanno cercato queste persone di cambiare chiesa o cambiare pastore, però si sono portati con sé lo stesso problema. Bisogna iniziare a guardare dentro se stessi e cercare di capire e affrontare quello che non va in me e perché mi sono fermato e perché non sto continuando più a correre. Qual è, diciamo, il problema che mi manca la motivazione di leggere la parola di Dio, di pregare? Proviamo a chiederci se forse stiamo dando delle colpe ad altri unicamente perché le cose nella nostra vita e non sono andate come magari avremmo noi voluto. Ma soprattutto prova a pensare cosa tu puoi fare per risolvere questa tua situazione, perché fino a che non lo farai sarà come correre con una grossa palla di ferro attaccata al piede e sarà davvero dura andare avanti. Conoscete voi quelle prima i tempi antichi mettevano una catena con una palla di ferro grossa che dava molto difficoltà a camminare. In Ebrei capitolo 12, versetto 1, leggiamo, dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e ora viene, leggete, guardate, deponiamo ogni peso. Allora, può essere che il peso della mia corsa che mi sta fermando sono proprio, è proprio il problema che non riconosco le mie responsabilità e rendo gli altri responsabili perché mi sono bloccato? Vorrei portare un altro errore da evitare, ed è quello volere essere i primi. Anche questo è un problema che troviamo nella Chiesa, nella nostra vita cristiana. Vogliamo essere i primi. Questo punto sembra essere contraddittorio. Non si gareggia per arrivare primi? Dove sta il problema nel voler essere i primi? In fondo non stiamo forse parlando di una gara? Insomma, non proprio. Quando l'Apostolo Paolo parla della fede come di una corsa, a un certo punto dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Non dice: sono arrivato primo, ho conservato la fede in questa corsa. Allora, la corsa della nostra fede, di cui parla la Bibbia, non è una corsa a chi arriva prima. Non siamo in competizione con gli altri fratelli, ma siamo in competizione con noi stessi. Si tratta di una corsa nella quale, lungo il tragitto, dobbiamo superare sfide che hanno a che vedere con noi stessi, con il nostro orgoglio, con le nostre paure, con i nostri pensieri completamente sbagliati. E la vittoria non consiste nell'essere migliori degli altri, ma, come dice Paolo, nell'avere conservato la fede malgrado tutto, perché verranno degli ostacoli nella nostra vita cristiana. La vittoria è portare a termine la corsa, non arrivare prima degli altri. Noi sappiamo che ogni anno a Francoforte c'è la maratona, no? 42 chilometri, 42,5, e partecipano migliaia di corridori. Però molto interessante è che in tutti questi, tutte queste persone che partecipano, la maggior parte sa che non possono mai e poi mai vincere. Ci sono quelli dell'Etiopia, gli africani, quelli che si garantiscono il primo posto, però ci sono altre persone che partecipano ugualmente, e queste persone sono state intervistate, e ho sentito più di qualche volta sentire dire: ma perché partecipi quando sai di non vincere? Dice: l'importante è arrivare al traguardo. La sfida è con me stesso di arrivare al traguardo. Vedete? E io trovo molto interessante che la sfida di questa corsa è con noi stessi, di superare appunto magari momenti di orgoglio, di paure, di abitudini sbagliate. Spesso invece è triste constatare che anche all'interno della Chiesa nascono delle battaglie dove ognuno vuole prevalere sull'altro. Basta solo vedere quando siamo convinti di avere ragione, solo magari portare un esempio. Quando noi siamo convinti di avere ragione, lottiamo per mettere la mia convinzione al primo posto. Eppure la nostra gara non è contro le altre persone, ma contro noi stessi. C'è una sola gara che dobbiamo combattere contro le altre persone, e la troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 10. Dice: quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. E come dice un'altra traduzione, dice: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Cioè, se veramente vogliamo competere con gli altri, allora lo dobbiamo fare solo per rendere onore agli altri fratelli, stimarli più di noi stessi. Già i discepoli di Gesù avevano questa tendenza a voler essere i primi. In Luca 9:46 leggiamo che addirittura discutevano su chi di loro fosse il più grande. Conoscete, vero? Di chi di loro fosse il più grande. E Gesù, per far comprendere loro la follia di questi discorsi, ha preso un bambino come esempio e ha detto che il più piccolo tra di loro, quello sarebbe stato il più grande. E noi abbiamo questa tendenza che non vogliamo essere messi sotto. Allora vogliamo combattere, vogliamo correre per prevalere sopra gli altri. Impariamo perciò piuttosto a essere umili, a favorire la crescita degli altri e fare del bene ai nostri fratelli, perché non siamo in competizione. Il Signore, se vi ricordate dalla domenica scorsa, ci ha dato dei doni per metterli a disposizione degli altri per farli crescere. Al contrario, gioiamo dei loro successi, incoraggiamo i nostri fratelli a lasciarsi usare da Dio, diamo loro fiducia come Dio l'ha data anche a noi. Allora, noi dobbiamo competere solo in un solo campo, aiutare i miei fratelli nella corsa cristiana. E vorrei come ultimo punto di un altro errore che vorremmo evitare, di non confondere le cadute con la sconfitta. E spiego che cosa voglio intendere. Cioè non confondere le cadute con la sconfitta. A volte noi come cristiani possiamo cadere nel peccato, nello scoraggiamento, e poi non riusciamo più a riprenderci, non riusciamo più a rialzarci. E questo non dobbiamo le cadute confonderle con le sconfitte. Allora, come ho già detto domenica scorsa, i credenti non devono avere paura di affrontare questa corsa perché Gesù ha già vinto per noi. Lui stesso dice ai suoi discepoli: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Per cui anche se noi subiamo delle sconfitte in questa corsa, non dobbiamo dimenticare che la corsa l'ha vinta il Signore. Il Signore è stato il primo a vincere questa maratona e lo ha fatto per te e per me. Ciò che conta è che noi continuiamo in questa corsa ad arrivare e conservare la fede. Questo certamente però nella pratica sembra facile a dirsi, ma è molto più complicato da vivere. Credo che anche voi capite di avere dei momenti nei quali siamo pieni di convinzione, di determinazione, tutto procede alla grande e ci sentiamo forti e incoraggiati. Insomma, ci sono dei periodi dove questa corsa cristiana la stiamo affrontando a gonfie vele, dove ci sentiamo veramente molto molto incoraggiati. Tempo fa mi ricordo di un film che ho visto che è stato girato nelle spiagge dell'Australia. Lì queste spiagge sono famose per le sue grandi onde marine e attirano queste onde e questa spiaggia attirano molti surfisti, quelli che fanno il surf, no? Surfisti che vengono dappertutto, anche dall'Europa, per sperimentare questo grande spettacolo. E poi quei surfisti certamente che aspettano al momento giusto e nuotano verso il mare aperto con tutte le forze nella giusta direzione, sapendo che ora potrebbe da un momento all'altro arrivare un'onda grande. E con certamente con un gesto atletico saltano in piedi sulla tavola del surf e riescono a prendere l'onda e a lasciarsi poi trasportare da questo incredibile fenomeno della natura. Cioè è uno spettacolo, è un fenomeno che bisogna sperimentarlo per capire. Ho sentito anche delle interviste di questi surfisti, cosa provano in quel momento, dice è qualcosa di indescrivibile. Non so se anche tu hai vissuto questi momenti meravigliosi nella tua fede, nella tua corsa cristiana, dove ti sembra semplicemente di essere trasportato, ora parlando simbolicamente, su questa onda, e provi delle sensazioni bellissime. Poi però, delle volte succede che il surfista perde per un momento l'equilibrio. Succede. Magari si distrae un attimo o sottovaluta a volte la situazione e ad un tratto si schianta all'interno dell'onda che lo travolge e lo trascina per diversi metri. Anche questo succede. Ecco, io so non so se avete già sperimentato nel vostro percorso di fede questi due sentimenti così diversi e opposti. Momenti dove ci sentiamo veramente trasportati su un'onda che veramente è una sensazione bellissima, e se abbiamo sperimentato anche di essere travolti dall'onda e uscirne pieni di lividi e magari con le alghe in faccia. Cioè, sto parlando simbolicamente. Vediamo questi due opposti. Eppure i surfisti migliori non sono quelli che non cadono mai, ma sono quelli che sono caduti più di tutti gli altri, ma poi si sono sempre rialzati per riprovarci. E il segreto di un professionista surfista è proprio quello che non molla, che lui una caduta non la considera una sconfitta, ma considera questa sconfitta che fa parte per diventare dei professionisti. L'unica vera sconfitta è quella di darsi per vinti, cioè di non provarci più. E sapete, il diavolo è molto impegnato, che quando noi cadiamo in questa corsa cristiana, che siamo scoraggiati, che rendiamo gli altri responsabili, che alla fine non è colpa mia ma è colpa degli altri, e il diavolo lo usa per rendere questa caduta una sconfitta. I credenti più forti non sono quelli che non cadono, ma sono quelli che confidano e credono che Dio è così potente da rialzarli ogni volta che cadono. Ho trovato un bellissimo versetto, certamente ce ne sono tanti altri, nel Salmo 145, versetto 14, che dice: il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi, cioè curvi abbattuti, no? Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. E io credo che è un bellissimo incoraggiamento sapere che ora, anche se cado, anche se ho subito una sconfitta, dobbiamo sapere che c'è il Signore. Perché c'è il Signore? Perché il Signore ha vinto questa corsa cristiana. Lui ha sopportato, leggiamo in ritorno a leggere in Ebrei, capitolo 12, dice il versetto 3, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E qui il Signore non vuole altro che incoraggiare a non cedere in questa corsa, a non, anche se siamo stati sconfitti, e sappiamo che Gesù ha vinto. Forse non nel modo in cui noi ce l'aspettiamo, il Signore ci rialza, ma certamente nel modo migliore come Lui crede. Perciò non considerare mai la caduta come una sconfitta. La caduta è sempre un'occasione. Come lo è per questi surfisti professionisti, che ogni caduta è un'occasione per imparare di più, lo è anche nella nostra vita cristiana. Un'occasione per imparare a non commettere lo stesso errore la prossima volta. Un'occasione per diventare più resistenti, un'occasione per imparare a rialzarsi la prossima volta un po' più in fretta, un'occasione per imparare, certamente, io credo che questo sia il punto più profondo, a essere più umili. Il Signore a volte permette delle cadute, perché noi impariamo, perché Lui ci sostiene, ci rialza e ci rende ancora più forti di prima. E poi è anche un'occasione per ricordare a noi stessi che chi ci fa stare in piedi è solo Dio. E nel Salmo 146, versetto 8, un salmo dopo di quello che ho letto, dice: il Signore rialza gli oppressi. Ok, io mi fermo qui. Voglio solamente ricordare questi punti che abbiamo adesso letto insieme. Abbiamo trattato il primo punto di questo messaggio, di non credere di essere soli. Sarebbe un grande errore nella nostra vita cristiana credere di trovarci soli. E quante volte magari più di qualche credente ha detto: io mi sento abbandonato da tutti. Però tu, come io ho cercato quel mio amico che mi accompagna, cerca anche tu. Ecco perché è molto importante avere nello stesso momento un compagno di fede che ci aiuta. Poi abbiamo visto che se io cado nella mia corsa cristiana, non posso rendere gli altri responsabili. Io sono colui che mi trovo in questo cammino, un altro non può prendere il mio posto. E poi abbiamo anche visto che bisogna, nella nostra vita cristiana, non confondere le cadute con la sconfitta.
Giusto, ha portato fino alla fine la corsa del cristiano, la corsa per ottenere la vittoria. E sappiamo e abbiamo la convinzione certa, con conferma dello Spirito Santo che l'abbiamo ricevuto dentro di noi, che noi tutti possiamo farcela, perché siamo in te, tu sei dentro di noi e noi siamo un corpo insieme, dove tu sei capo, Gesù, e ti ringraziamo perché ci accompagni e ce la facciamo. Benedici tutti quanti che siamo qui presenti, benedici quelli che non si sono potuti aggiungere a noi, e chiediamo, ricordo la preghiera, la richiesta per il nipote di Rosana che ora sta all'ospedale per problemi di salute, chiediamo conforto per questa famiglia e che tu possa guarire questo bambino nel nome di Gesù. Abbiamo pregato e rimaniamo nella guida dello Spirito Santo ogni giorno. Preghiamo per quelli che oggi dovevano lavorare, come mio marito, che tu li puoi dare la forza di lavorare, di essere nello stesso tempo un esempio di cristiani che possano portare la tua parola a quelli che stanno accanto a loro. Vogliamo essere sempre luce e sale nel questo mondo di tenebre e vogliamo rimanere in ogni momento forti nella fede. Amen.
Amen. Signore, anch'io voglio ringraziarti per la tua parola. Grazie che tu, non solo i testimoni del capitolo 11 di Ebrei sono un esempio per noi, ma l'esempio per eccellenza sei tu, Signore. Quello che tu hai dovuto sopportare in questa corsa per arrivare veramente al traguardo, e il tuo traguardo era la croce, Signore. Se per noi è l'eternità, è il cielo, è il regno di Dio, per te era il tuo traguardo la croce, però la croce, Signore, per te non è stata una sconfitta, ma è stata una vittoria così grande, Signore, che ci hai coinvolti in questa vittoria. Noi abbiamo la vittoria in te e noi ti lodiamo, ti glorifichiamo e ti adoriamo e ti ringraziamo. Amen.
Amen.
Amen. Colgo l'occasione per informarvi che giovedì alle 20, come questa settimana, ci sarà la preghiera. Io creerò un altro meeting con un altro account per poter entrare. Poi venerdì facciamo lo studio alle 19:30, vero Giuliano?
Sì.
E domenica alle 10:30, se tutti sono d'accordo, possiamo fare anche di nuovo il culto come oggi.
Sì.
Nella speranza che la terza volta sia anche indeterminata. Altrimenti okay. Facciamo come oggi, lo spezziamo in due.
Ok. C'è 2 minuti e mezzo per un canto.
Per fare un canto, Laura?
Laura. Bravo.
Aspetta un attimo, Marco, ti do il Lost. Vai.
Ok.
Spegnete tutti i microfoni,
Sono due i momenti che passi nella vita, quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi, difficoltà, sembrano montagne nel cammino. E a volte ti domandi il perché di questi momenti, e stai lì a pensare, ripensare. Qualcosa in te non va, e sei fuori dalla tua volontà. E in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore, quando passi attraverso le acque io sarò con te, perché tu accogli a me quando tu cammini, in mezzo al fuoco non sarai. Thank you.